come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Nessun ribelle che si rispetti può visitare Roma senza perdersi per le strade di San Lorenzo. Un quartiere anomalo e riottoso, fin dalle origini, sia per la composizione sociale, ben definita già dalla fine dell'Ottocento e mai rinnegata, sia per le sue prime abitazioni, la cui crescita, non regolata da direttive urbanistiche, fu piuttosto spontanea. Una costante che si manterrà per più di un secolo, dando luogo a un'urbanizzazione di poco valore e bassa qualità edilizia, capace di rispondere ai bisogni dei primi operai accorsi a Roma in cerca di lavoro per tirar su la capitale del neonato Stato italiano. Erano poverissimi, arrivavano dall'Alto Lazio e dall'Abruzzo, grazie alla nuova ferrotranvia Roma-Tivoli. Le loro case non avevano fognature né acqua. Gli unici servizi di assistenza familiare e sanitaria erano offerti dalle strutture religiose. Fu l'amministrazione illuminata del sindaco straniero, ebreo e anticlericale, Ernesto Nathan, a rafforzare il carattere intensivo e popolare del quartiere. Nathan fece sistemare i fabbricati malmessi, completare le strade, portare nei caseggiati l'acqua e le fognature, aprire scuole serali e per l'infanzia. La natura malfamata e degradata della zona divenne occasione di intervento politico, sociale e pedagogico, il che contribuì a determinare negli anni a venire lo spirito resistente, sovversivo e autonomo. Anche il sistema produttivo di San Lorenzo conobbe all'inizio del Novecento un notevole sviluppo. Alla tradizionale componente artigiana di marmisti e cavallari, che rappresentavano parte dell'indotto del vicino cimitero del Verano, si aggiungeranno gli addetti del nuovo policlinico Umberto I e i lavoratori delle numerose osterie. Parallelamente si sviluppò la manodopera specializzata in aziende come la birra Jurer, la vetreria Sciarra, il pastificio Cerere, la fabbrica farmaceutica, quella del ghiaccio Pizzamiglio e quella del legno di Via degli Enotri. Infine è stata la volta dell'ampliamento del nodo ferroviario di San Lorenzo, dove grazie allo scalo merci, al deposito, alle locomotive e alle officine ferroviarie, si vedrà l'ingresso nel quartiere dei lavoratori sindacalizzati. Gli anni della Prima Guerra Mondiale e quelli del Ventennio furono durissimi per questa zona, i cui abitanti si opposero al fascismo già prima della marcia su Roma, scatenando le continue rappresaglie del regime. Da allora si narra tra queste strade, Porta San Lorenzo e il prospiciente piazzale Tiburtino costituiscono il limite invalicabile ai fascisti. O meglio, un varco che, se violato, innescherebbe la reazione collettiva degli abitanti. Per quanto riguarda lo sviluppo delle funzioni urbane di questa parte della città, bisogna considerare che nel 1932, all'architetto fascista Marcello Piacentini, che coordinò i lavori di altri numerosi giovani colleghi, fu commissionata la progettazione e la realizzazione dell'Università La Sapienza. Ancora oggi il più grande ateneo d'Europa per numero di iscritti, completata già nel 1935. Tra il 1931 e il 1939 furono costruiti pure il Ministero dell'Aeronautica Militare e il Centro Nazionale delle Ricerche, che serviranno anche a contenere la possibile espansione a nord-ovest del quartiere Ribelle. Pochi anni dopo, per la precisione il 19 luglio 1943, migliaia di bombe alleate furono sganciate sullo scalo merci. Fino a pochi anni fa era ancora visibile, sulle macerie di un'enorme parete sventrata dal bombardamento, la scritta «Eredità del fascismo, 19 luglio 1943». Morirono almeno 1.700 persone. 11.000 rimasero ferite, buona parte degli edifici furono distrutti e la Basilica di San Lorenzo, fuori le mura, fu gravemente danneggiata. La ricostruzione durò molti anni. I palazzi abbattuti e mai ricomposti testimoniano ancora oggi quella devastazione. Nonostante il trauma, o chissà, proprio in virtù dello stesso, San Lorenzo non ripudiò mai il suo carattere indipendente e libero, nella sua composizione sociale. Al contrario, si rafforzarono e si saldarono quelle capacità politiche e relazionali che lo resero protagonista sia durante la Resistenza che nel dopoguerra. In questa continuità si è innestato il movimento universitario del lungo decennio del 68 italiano, con le occupazioni nelle facoltà e i luoghi di ritrovo per le associazioni culturali, le organizzazioni politiche e di partecipazione sociale. Qui negli anni 70 tutti i gruppi extraparlamentari della cosiddetta Nuova Sinistra avevano una sede, in particolare a Via De Volsci. Nel 1979 in Via dei Sabelli vennero ristrutturati degli edifici dell'antico carcere minorile, anche questo duramente colpito dalle bombe del 43 e su impulso di Giovanni Bollea e Marco Lombardo Radice nacque il reparto di neuropsichiatria infantile, che ospita tuttora bambini e adolescenti. L'Università La Sapienza si estende nel quartiere anche con la facoltà di psicologia, sorta in Via dei Marsi, al posto dell'antica fabbrica di birra Bührer. Assai più recente è il recupero dell'ex vetreria Sciarra, per la facoltà di scienze umanistiche in Via dei Volsci. Passeggiare per San Lorenzo, leggere i manifesti e le scritte sui muri, ammirare i graffiti colorati, significa farsi un quadro abbastanza completo di quello che succede nella città in movimento. Tuttavia, negli ultimi anni, quest'area ha subito l'esilio forzato degli abitanti a causa dell'aumento del prezzo delle case. Molta speculazione edilizia per le tipologie di alloggio piccole e lussuose, e il sovraffollamento delle stanze dei migranti costretti alla coabitazione. Per chi visita il quartiere, tutto questo significa imbattersi in una composizione sociale variegata e contraddittoria, fatta di studenti, squattrinati, artigiani, nuovi abitanti più facoltosi, migranti, artisti e cittadini storici. Il turista di passaggio potrà comunque approfittare dell'incredibile e ambivalente, visto il disagio che causa ai residenti, concentrazione di negozietti, botteghe, ristoranti e pizzeria, bar e birrerie. Consigliamo però di fare un giro anche di giorno per scoprire meglio le tante effervescenze sociali e culturali che ne rinnovano l'anima libera. Roma, un quartiere ribelle. San Lorenzo.
Strillano nell'aria i cacciabombardieri e sotto il coprifuoco non dorme la città. Ma una mattina io me so svegliato, ma tu non c'eri più. sotto i carcinacci, tutta San Lorenzo. Io mi so svegliato, ma tu non c'eri più. Leggo sul muro i nomi di chi ci ha lasciato, madri straziate, figli senza le madri. Me l'ho legato ardito sto giorno infame. Questa è la guerra del duce, che bella avvenire. Se vuoi la libertà, chiedi alla luna. Se vuoi dimentica, cerca fortuna. Ma non lo perdona chi ta rovina. Fagli una gabbia e tienilo a catena.
Allora, San Lorenzo ha subito negli anni una profonda trasformazione. Il quartiere popolare, abitato da operai, ferrovieri, artigiani, come è stato fin dalla sua nascita, dall'inizio degli anni Ottanta è completamente cambiato. La trasformazione è stata dapprima lenta e continua. Negli ultimi anni è stata rapidissima, violenta. L'università, la Sapienza, che è adiacente al quartiere, ha avuto un ruolo determinante, sia occupandone spazi fisicamente, quindi stabilendo alcune delle attività all'interno del quartiere, sia trasformando, come dire, la popolazione residente nel quartiere. Molte delle case vengono affittate agli studenti, vengono affittate sotto forma di posto letto a prezzi incredibili, e quindi gli abitanti originari mano a mano si sono allontanati. Dicevo, negli ultimi anni questa trasformazione è stata molto violenta e rapida. Praticamente il quartiere è diventato il luogo della movida, degli flusso di visitatori che soprattutto nel weekend e soprattutto la sera si riversano nel quartiere. Complici di questa, come dire, di questa movida sono appunto le attività che si sono installate, quindi le antiche botteghe artigiane sono state sostituite da luoghi dove si mangia e beve, luogo del consumo, quindi il consumo veloce e legato appunto a una situazione di passaggio. Questo ha cancellato completamente l'identità di quartiere residenziale all'interno della città storica. Naturalmente, diciamo, si sarebbe potuto intervenire con la stesura del nuovo piano all'interno nel 2008, diciamo, teoricamente erano stati individuati degli ambiti di intervento all'interno del quartiere, anche se il processo di partecipazione che è avvenuto in due mandate, sia nel 2010 che poi di nuovo nel 2015, i cittadini hanno sempre chiesto che San Lorenzo fosse individuato come comparto unitario per, come dire, ricostruirne una fisionomia. Purtroppo questo non è avvenuto, Diciamo, non è avvenuto, ma non è che le trasformazioni non ci sono state, anzi, dalle grandi trasformazioni appunto avvenute poco dopo gli anni Ottanta, quando il pastificio Cerere fu trasformato in atelier per artisti, le vetrerie Sciarre sedi universitarie, ultimamente la fabbrica di birra anche è stata presa dall'università, eccetera. Dico, a parte queste grandi trasformazioni, si è assistito a una trasformazione del tessuto continuo, di quelle piccole piccoli lotti che sono stati demoliti e ricostruiti con tipologie spurie, abitazioni appunto piccoli tagli di abitazioni per giovani coppie, per studenti abbienti, che hanno appunto trasformato sia il tessuto edilizio di questo quartiere e soprattutto ne hanno trasformato il appunto quello che dicevo, la natura. Oggi si assiste a una, diciamo, una lotta. I superstiti abitanti del quartiere tentano di difendere in ogni modo, attraverso un monitoraggio continuo di quello che succede, e il loro quartiere e il loro abitare. Purtroppo la spinta della speculazione finanziaria è molto forte e soprattutto l'amministrazione pubblica in nessun modo sembra avere intenzione di intervenire in qualche modo. L'ultima, diciamo, episodio è quello della ex dogana che dopo appunto aver avuto vari progetti, si è parlato di vari progetti, il centro commerciale, ora delle case, ora sembra che lì sarà costruito lo student hotel, quindi una residenza legata al turismo e all'università. E nel frattempo però l'ex dogana non è lì vuota abbandonata, bensì è diventata gestita anche questa da privati, non si sa perché, e un enorme spazio per eventi che attirano appunto a livello urbano, quindi che attirano gran massa di persone con grande disperazione degli abitanti d'intorno che non riescono più a dormire con situazioni di traffico, eccetera. E diciamo, ed è l'ultima cosa macroscopica a cui si assiste.
Senti parole, però
mi ricordo quando ero ragazzino.
Non c'è legge del padrone, c'è il rispetto, c'è l'onore, conquistato.
troppo belli, raga, grandi.
Io, di mio, contribuisco continuando a perdermi in quel che per me oggi è San Lorenzo. Il nuovo cinema palazzo, il bar Marani, il 32, il tango di Rosella raccontatami da R.A., Giufà, la piazzetta, il podista e il maratoneta, la libreria che è stata di Valerio, Escatelier, la casa di Francesca che risucchia Agostino, le signore del progetto urbano, Santino il metallaro, Osvaldo e la sua pizza, la casa di Franco Angeli in cui non sono mai entrato, la tesi di Laura Termes, Francesco De Gregori e le bombe che cadevano come neve, i racconti di Franco Purini e la sua splendida prospettiva sul rinnovamento urbano, un testo di composizione architettonica del quartiere per cui l'ho voluto conoscere, la storia di Elsa Morante, la casa del manifesto che mi ha commissionato Daddo, Daglie pure te, la porta dove era la sede di Lotta Continua, Zafari e naturalmente Guido e Rasta. La sopraelevata che, quando l'ho vista tirar su, mi faceva pensare a Los Angeles, il cui attentato alla vita quotidiana solo Lugliano Salce con Fantozzi è riuscito per fortuna a farmi capire. Pomidoro, scelto da Pasolini come location, Radio Onda Rossa, il ristorante Carmine all'inizio della Tiburtina scomparso troppo presto. Via De Volsci, per intero e per tutti e due i lati. I capannoni di disegno di ingegneria, dove con Rossella siamo diventati ufficialmente architetti. La famiglia di pietra che affacciata sulla Tiburtina saluto quasi ogni giorno. La scritta antifascisti sempre. Le due sale del Tibur, il dipartimento di matematica disegnato da Gio Ponti, che mi fa venire i brividi per la sua algida esattezza. Il palazzo occupato al De Lollis e le sue lunghissime assemblee notturne dell'area dei disobbedienti. Il ricordo del teatrino della Federazione Comunista, Bingoli il Kebabaro. L'occhio del fotografo Stefano Montesi, attento a catturare la ricchezza di ogni volto. La libera Repubblica di San Lorenzo, la scrittura civile di Sara, capace di raccontarci perché dobbiamo batterci contro il gioco d'azzardo, e sua sorella Emma, Comunia, la signora Germania, l'atletico San Lorenzo, Franco, il suo presidente, che pazientemente, rispondendo alle mie tante domande sul quartiere, mi educa al meraviglioso abitare che lo attraversa.
Fading. The play's getting louder, the fight's getting slower.